Questa sera siamo in Proverbi 20. Spero che state godendo questo studio. Io so che io sto veramente ricevendo grandi benedizioni da studiare Proverbi e poi venire qua a parlare con voi di Proverbi. È veramente un libro da leggere ogni giorno. Allora, Proverbi 20, versetto 1. Il vino è schernitore, la bevanda inebriante e turbolenta, e chiunque se ne lascia sopraffare non è saggio. Il schernitore che cos'è? Uno che schernisce. Esatto, uno che ti prende in giro. E ci sono tante avvertenze riguardo l'alcol nella parola di Dio. Noi viviamo nel paese del vino. No, in Italia non c'è forse un posto dove non ci sono le vigne. Alto Adige fino alla Sicilia ci sono vigne, è veramente il paese del vino. Però qui ci sono qui e anche tanti altri passi dall'avvertenza di essere lungo al bicchiere, come dice in Timoteo, o di lasciare che l'alcol controlli la nostra vita, perché sapete, l'alcol è una droga come la marijuana, come tante altre cose. La Bibbia non vieta il bere vino, però ci sono tante avvertenze del sopra di abusare, quindi bisogna stare molto attento, perché il vino ti schernerà, ti prenderà in giro. E bevande inebriante sarebbe super alcolici, questa è la parola nella Bibbia per i super alcolici. E turbolente, chiunque se ne faccia sopraffare non è saggio, quindi uno che permette queste cose di controllare la sua vita non è saggio e quindi un stolto. E voi sapete, anche qui nella chiesa, la Santa Cena, usiamo il mosto anche per quei fratelli che stanno lottando, perché ci sono fratelli che lottano con questo, è una grande tentazione per loro. E anche se generalmente in Italia c'è una mentalità più equilibrata riguardo l'alcol, qui in Nord Italia c'è un grande problema di bere. Ci sono tanti alcolisti qui nel Veneto, persone che capo mattina vanno in cantina, vanno a bere. E quindi sicuramente è una cosa che dovremmo ministrare sempre di più, persone legate in queste cose. La paura del re è come il ruggito di un leone. Chi lo provoca ad ira pecca contro la sua stessa vita. Ci sono diversi passi in questo capitolo 20 che parla riguardo la nostra atteggiamento verso le autorità. Noi non abbiamo un re, giusto? Non abbiamo un re, è stato abolito. Loro vorrebbero, in questi giorni vorrebbero di nuovo fare il re, ma non penso che riusciranno. Ma il re è il governante. Potrebbe essere, no, per un bambino la sua autorità sono i suoi genitori. Per noi adulti l'autorità può essere il nostro capo dove lavoriamo, o il proprietario della fabbrica dove lavoriamo. Può essere anche un pastore, un anziano della chiesa, un'autorità spirituale. Può essere Romano Prodi o Giorgio Napolitano, che sono i re, diciamo, di questo periodo. E Dio ci chiama anche in Romani, Dio comanda noi credenti di essere sottomessi all'autorità stabilita, dichiarando che nessuna autorità esiste che non è stato stabilito da Dio. L'unico motivo per il quale noi non dobbiamo sottometterci ai governanti è quando loro fanno legge che vanno contro la parola di Dio. Per dire, come io come pastore, magari si fa una legge che io in chiesa devo anche sposare due dello stesso sesso. E allora io mi rifiuto e magari vado contro quello che è. Ma solo quando il governo lascia, perché il governo in poche parole è quello che in forza, si dice in forza in italiano? No, mettere in forza, mettere in atto. Il governo Dio ha stabilito per mettere in atto la sua legge. E Paolo in Romani dichiara che il soldato romano non porta la spada in vano, no? Il paragone moderno sarebbe il poliziotto con la sua pistola. Quindi potremmo dire il poliziotto non porta la pistola in vano, ma per punire i malvagi. Quindi Dio ha stabilito i governi per mettere in atto la sua legge sulla gente. Solo che adesso, anche questo è un segno degli ultimi tempi, vediamo che anche i governi stanno abbandonando i fondamenti dei 10 comandamenti. Sapete che la nostra società occidentale è basata sui 10 comandamenti? Sapete questo, no? Non rubare, non uccidere. Tutte le leggi sono basate su questo, sui 10 comandamenti. È una gloria per l'uomo stare lontano dalle contese, ma ogni stolto vi si immischia. Quindi è la tua gloria se tu riesci a smettere di contendere con la gente, se tu riesci a non continuare l'argomento, la contenzione. L'altro giorno io portavo Josiah e c'è una famiglia che vivono vicino a noi e la loro bambina va all'asilo con Josiah, quindi facciamo turni a portare i bambini. Quindi tante mattine vado a prendere questa bambina, Federica, con Josiah, e loro erano indietro e Josiah ha detto qualcosa e questa bambina ha detto: non è vero. E Josiah ha risposto: sì, è vero. Non è vero. Sì, è vero. Non è vero. Sì, è vero. E continua. Tutto il tragitto fino a scuola. E io ho detto: mamma mia, sembrate due sposati. Già. No, ma per dire, nessuno voleva mollare, no? La contenzione, no? E alla fine io ho detto: Josiah, perché mio figlio ha detto: basta Josiah, mi state facendo impazzire, smettila. Quindi lui mi ha obbedito, ha smesso, e però lei ha messo l'ultima, ha detto: non è vero, questa bambina. E Josiah mi ha guardato e ha detto: papà, lei ha detto che non è vero, come fammi rispondere, no? Ma è la gloria, uno dice: basta, non ci vado, basta, non vado lì, non vale la pena. E qualunque stolto, no, puoi litigare. Il pigro non ara a causa del freddo, e elemosinerà, quindi al tempo della raccolta, ma non avrà nulla. Quindi, secondo voi, il morale di questo proverbio qual è? No, ma il morale, questo è quello che dice il proverbio, ma il morale cos'è? Ma qual è quello che dice il proverbio? Ma è quello che dichiara il proverbio. Ma il morale è questo, almeno secondo me, è che il pigro troverà qualunque pretesto per non lavorare. E poi non sicuramente chi... cosa hai detto te? Chi non? A chi dorme non piglia pesce. Esatto. Noi diciamo in America l'uccello che non si sveglia non prenderà il verme. E comunque è molto appropriato anche per questa sera. No. Solo che non è valido per voi perché voi siete venuti in chiesa. Però no, il pigro non ma oggi fa freddo, faccio domani, no? Lui cerca una scusa, oggi c'è la pioggia, non vado, no? Avete mai conosciuto qualcuno così? Non vado a cercare lavoro perché questo, quello, quell'altro. Ma il pigro non va allo studio biblico a causa del freddo. E quindi dovrà mendicare nel tempo della raccolta. Voi siete beati perché voi raccoglierete qualcosa di eterno da questa sera, anch'io. E chi non è venuto? Ha perso. Il consiglio nel cuore dell'uomo è come acqua profonda, ma l'uomo di intendimento vi saprà attingere. Quindi questo proverbio semplicemente dice che ognuno di noi abbiamo le profondità del cuore che solo il Signore vede, no? Che magari noi non apriamo con nessuno, però lui dice che un uomo di intendimento, no? Uno che è guidato dallo Spirito Santo, saprà magari tirar fuori quelle cose profonde nella vita di un altro essere umano e ministrarli, trovare il radice. Molti uomini proclamano ciascuno la propria bontà, ma chi può trovare un uomo fedele? È vero, no? Siamo tutti bravi a proclamare la nostra quanto siamo bravi, ma Salomone, un re di una nazione, dice: ma un uomo fedele, chi lo puoi trovare? E questo è valido anche nella Chiesa, tante volte a trovare un uomo, una sorella fedele, che veramente è fedele e ogni volta è lì fare il compito che Dio le ha dato, non è facile. Il giusto cammina nella sua integrità e i suoi figli saranno benedetti dopo di lui. Quindi noi non crediamo nella maledizione degli antenati, ma noi crediamo nella benedizione. La maledizione degli antenati è una falsa dottrina che sta girando le chiese per l'ennesima volta, non in questa chiesa ma altre chiese, che dice che anche un credente nato di nuovo, anche battezzato con lo Spirito Santo, deve scavare un po' nei peccati dei suoi antenati, li deve confessare i peccati del nonno, perché possono essere legami nella sua vita. Queste sono dottrine diaboliche, che altro che liberare la gente, li lega. Perché invece di per fede afferrare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, loro stanno lì a cercare e pensano: forse non riesco a smettere di fumare perché mio nonno cresceva il tabacco in America 200 anni fa, no? Crea legami nella gente. Ma se noi saremo uomini e donne di Dio, nostri figli riceveranno una benedizione. Sapete la benedizione che avranno? Avranno cresciuto in una famiglia dove Dio veniva innalzato, dove mamma e papà amavano Dio, dove c'era un sano principio, dove c'era amore, dove c'era un forte legame. E questo non c'è più grande eredità. Chi si ricorda, un po' di tempo fa abbiamo pregato per un amico mio, pastore in America, che era molto, aveva cancro. Qualcuno, Silvana, forse si ricorda, abbiamo pregato, lui adesso sta molto meglio. E mi ha scritto un'email l'altro giorno che adesso suo figlio frequenterà la scuola biblica nostra lì in California, no? Quando io e Silvana siamo partiti per venire qua, questo bambino era più piccolo di Joshua. Era forse 7-8 anni. Adesso sta servendo nella chiesa di suo padre e adesso frequenterà la scuola biblica. E mi ha dato una grande gioia, ho scritto a questo fratello Dennis, che è il fratello di Patty, la mia madrigna, quindi siamo parenti, diciamo, per matrimonio. Sarebbe mio zio, anche se siamo coetanei. No, solo in America si combinano queste cose. Però ho scritto, ho detto, veramente, Dennis, non c'è più grande benedizione di vedere i nostri figli che servono Dio. Guarda, questo è tutto. E veramente è l'unico obiettivo della mia vita. Se i miei figli e anche i miei figli, voi, spirituale, no, anche l'Apostolo Giovanni dice, non c'è più grande gioia di vedere i miei figli che camminano nella luce. Ah, non c'è più grande gioia. Non c'è più grande gioia di pensare di Fabio e Maria che sono missionari in Australia, no? Vedere, sono figli spirituali di questo posto. Non c'è più grande gioia. Un re che siede sul trono di giudizio dissipa col sguardo ogni male. Se un re umano fa questo, quanto di più il re dei re? Come sono gli occhi di Gesù secondo Apocalisse capitolo 1? Ricordate? Quando Giovanni ha la visione di Gesù, l'Alfa e l'Omega, e dice che i suoi occhi erano come? Esatto, quello che vorrei stare vicino adesso. I suoi occhi erano come fiamme. Chi può dire ho purificato il mio cuore, sono puro dal mio peccato? Chi può dirlo? Solo Gesù. Noi possiamo dire che il nostro cuore è purificato e che siamo stati purificati dai nostri peccati, ma non possiamo dire che noi l'abbiamo fatto. È stato il prezioso sangue di Gesù Cristo che ci ha purificato. Volevo anche darvi una buona notizia. Un ragazzo a Feltre, Fabio, giovedì scorso ha accettato il Signore nella sua vita. È proprio uno delle Dolomiti. Quindi, gloria a Dio. Amen. Doppio peso e doppio misura sono entrambi un abominio per l'Eterno. Quindi il mercante che ruba. Anche il fanciullo si fa conoscere con i suoi atti se ciò che fa è puro e retto. Quindi questo vale per i bambini, vale anche per i grandi, quello che facciamo e quello che noi siamo. Non amare il sonno perché non abbia impoverire. Tieni gli occhi aperti e avrai pane a sazietà. Cosa? Ah, grazie. L'orecchio che ode e l'occhio che vede li ha fatto tutti e due l'Eterno. Ricordate il detto che vi ho raccontato del pastore lì in California? Romaine aveva questo proverbio, lui era assistente di Chuck Smith per tanti anni, e lui dice sempre ai fratelli, ricordati che Dio ti ha dato due orecchi e solo una bocca. E qui Salomone dice, Dio ha fatto gli occhi e ha fatto le orecchie. In Salmo 94, non dovete andare lì adesso, dice, colui che ha fatto gli occhi non veda? Fai questa domanda. E colui che ha fatto gli orecchi non oda? Certo. Il Signore vede e lui oda ogni cosa. Gli orecchi e gli occhi sono anche portale di entrata nel nostro animo. No? Noi abbiamo cinque portali nella nostra testa, giusto? Due orecchi, due occhi di entrata, che entra in formazione è solo uno di uscita. Quindi dobbiamo stare attenti a cosa entra nei nostri orecchi. Anche l'altro giorno un fratello è venuto da me, volevo parlare, e ho detto: guarda, mi interessa, non voglio proprio entrare in questi discorsi, sto studiando il proverbio, voglio obbedire, non voglio sentire, preghiamo per quel fratello. E così, chiuso là. Cosa noi vediamo? Sapete, se noi vediamo, se tu hai un problema con la concupiscenza, non devi guardare i film dove ci sono donne nude. Duh, no? Semplice, no? Se tu hai un problema col bere, non vai al bar o non vai alla cantina. E ognuno possiamo, no, pensare qual è la nostra tentazione più. No, se tu hai un problema col parlare troppo, magari con quell'altra persona che conosci, magari non frequentare quella persona. Se tu vedi la tua comunione con una persona non ti porta edificazione, allora forse è una persona che non devi frequentare. Nel libro di Giobbe, Giobbe dice che ho fatto un patto con i miei occhi di non guardare cose abominevoli. Allora, versetto 14, è cattivo, dice il compratore, ma quando se n'è andato si vanta dell'acquisto. E questo è un segreto di tutti i compratori, no? Quando devi comprare una cosa, ma questo, guarda, c'è il ruggine, guardate, cerca di farlo sembrare brutto, così fai abbassare il prezzo. Però poi quando prendi per un buon prezzo, guarda che prezzo ho pagato per questa macchina. C'è oro e abbondanza di perle, ma le labbra ricche di conoscenza sono un gioiello prezioso. Quindi anche qui Salomone dichiara che tutta la ricchezza materiale non vale niente in confronto a una bocca che ha le perle della parola di Dio, che ha la conoscenza di Dio sulle sue labbra. Prende il vestito di chi si è reso garante per un estraneo e tienilo come pegno per la donna straniera. Il pane ottenuto con frode è dolce all'uomo, ma dopo la sua bocca sarà piena di ghiaia. Quindi fare il furbo magari al momento sembra, ho fregato quello per Dio. E questo è bello, no? Fratelli e sorelle, sapere che anche se la gente ci diruba, che magari ci prende in giro, il Signore li riempirà la bocca di ghiaia. Avete mai mangiato la ghiaia? No, no, pensi un po', no? Io ho una sfortuna, a volte ho rotto 2 o 3 denti, perché in India loro il riso, quando, perché sapete come loro, non è come noi che fabbriche, loro buttano il riso in aria sull'aia, come nella Bibbia, no? Quindi raccolgono il riso dalla terra e li mettono nei sacchi, quindi tante volte ci sono pietre lì dentro, e tu, pensando che un bel cucchiaio di riso, ho fatto saltare 2 o 3 denti così quando ero in India. E posso giurare che mangiare la ghiaia non è bello. Non è affatto piacevole. I disegni sono resi stabili dal consiglio, fa dunque la guerra con saggi consigli. Quindi abbiamo già visto un altro proverbio: nel moltitudine dei consiglieri c'è sicurezza. Quindi quando dobbiamo fare una grande decisione, chiediamo consigli agli altri. Voi cosa pensate di questa cosa? Chi va in giro sparlando rivela i segreti, perciò non associarti con chi parla troppo. Quello che abbiamo appena detto. Chi maledice suo padre o sua madre, la sua lampada si spegnerà nelle tenebre più fitte. Come all'altro versetto, se la ira del re si accende contro di te, tu non ami la propria vita. E anche qui i genitori sono una figura di autorità. Noi dobbiamo benedire i nostri genitori. Io quando ero adolescente e seguivo una strada non del Signore, sì, non dicevo parolacce dei miei genitori, però in un certo senso li maledicevo, no? Quelli non capiscono niente, no? Tutti gli adolescenti un po' dicono, i miei genitori non capiscono un cavolo, no? Poi sono diventato io genitore. E ho capito che i miei genitori hanno capito quasi tutto al 100%. Se tu pensi un po' ai genitori, che sacrifici fanno per i figli? Dovremmo sempre benedire nostra madre e nostro padre. L'eredità acquistata in fretta all'inizio, alla fine non sarà benedetta. Quindi soldi facili vanno via facilmente. Non c'è soldi facile, no? Quando tu lavori, sudi e guadagni una cosa, allora tu apprezzi anche quella cosa. Se tu prendi un ragazzo e lo dai 10.000 euro e lui non ha lavorato, lui non apprezzerà per niente, li sprecherà e rovinerà. Io ringrazio mio padre perché anche se mio padre era molto benestante, quando io avevo 16 anni, lui mi ha prestato una sua seconda macchina. Lui ha detto, vai a trovarti un lavoro quest'estate, perché io ero nella scuola superiore ancora, e risparmi i tuoi soldi e comprati una macchina. No? Mio padre poteva permettersi di comprarmi una macchina nuova, ma senza neanche battere un occhio, con contanti. Ma ringrazio Dio perché mio padre ha detto, mio figlio deve imparare che la vita va avanti per il sudore, come dice in Genesi, no? È vero che io ho lavorato tutta l'estate, ho conservato i miei soldi e ho comprato una macchina, un Camaro del 69, una bellissima macchina, e avevo una grande soddisfazione, no? Che ho lavorato e comprato quella macchina e quindi l'ho anche apprezzato, l'ho preso cura di quella macchina perché l'ho sudato tanto per averlo. Non dire renderò male per male, spera nell'Eterno ed egli ti salverà. Quindi noi come credente siamo chiamati di benedire. Guardiamo un attimo in Romani capitolo 12. E questa è una lezione che ognuno di noi come credente dovremmo imparare diverse volte nella nostra esperienza cristiana. Perché ci saranno momenti in cui la gente ci farà del male e noi desidereremo. Di fare noi giustizia, di fare noi vendetta, di muoverci noi. E in Romani 12, versetto 17, non rendete ad alcun male per male, cercate di fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile e per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio. Perché sta scritto, a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. E qui Paolo sta citando Levitico 19:18 e Deuteronomio 32:35. Se dunque il tuo nemico ha fame, dai da mangiare. Se ha sete, dai da bere. Perché facendo questo radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. Un altro passo più avanti in Giacomo, capitolo 1. Giacomo 1, versetto 19. Perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. E credetemi, io so per esperienza, se noi cercheremo di fare vendetta, Dio non benedirà la nostra vita in quello. Io lo so per esperienza, ci ho provato. L'ira umana non compie la giustizia di Dio. Giacomo sta dicendo che noi non possiamo mai promuovere il regno di Dio con la ira umana. Ma tante volte, magari uno ci fa anche un torto, e avremo la tendenza di tipo, ma non è giusto, io, vendetta, no? Nel nome di Gesù, no? Il Signore dice no, no, come Giacomo e Giovanni, no? Quel villaggio non volevano accogliere Gesù, i discepoli. Cosa hanno detto Giacomo e Giovanni? Signore, voi, noi chiamiamo il fuoco, 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 giustizio, ti hanno rigettato. E cosa ha detto Gesù a quei due? Non ricordate? No. No, lui ha detto, non sapete di quale spirito siete. Cosa volevo dire con questo? Non siete guidati dallo spirito di Satana. Questo volevo dire, Signore è molto gentile, no? Non ho detto, siete guidati dal diavolo, però lui ha detto, non siete da quale spirito siete. Non siete guidati dallo Spirito Santo in questo. Siete guidati dall'ira umana, motivato da carnalità. E tante volte nella chiesa ho visto persone, magari un pastore, magari fa anche un torto, un fratello, un fedele, e quello, non è giusto, adesso io faccio saltare tutto. Ah, non sai di quale spirito sei, perché non sei dello Spirito Santo. Il Signore dice, non dire renderò male per male, spera nell'Eterno ed Egli ti salverà. E fratelli, cioè, ogni giorno secondo me, specialmente lavorare con i non credenti, quante volte dobbiamo, subiamo ingiustizie, calunnie, cose perché magari siamo un figlio di Dio. Il Signore dice, non maledire quello che ti ha maledetto, benedicilo, Signore benedici quella persona. Il peso è doppio, un abominio all'Eterno, e la bilancia falsa non è cosa buona. I passi dell'uomo sono guidati dall'Eterno, come poi quindi l'uomo conosce la propria via? Quindi in poche parole questo proverbio dice, come può un uomo conoscere la direzione in cui camminare? Non può, non può. Infatti io, più giorno che vivi sulla terra, più giorno mi chiedo, ma come fanno a vivere senza Gesù la gente? Come ho fatto io per 19 anni? Sì, l'ho fatto, ma l'ho fatto male. Come ho fatto a vivere senza il Signore, senza la sua guida e il suo aiuto? È un laccio per l'uomo fare un voto sconsideratamente e dopo aver fatto il voto ripensarci. Allora qui il voto specificamente parla di fare un voto al Signore, no? E c'è una storia in Atti, capitolo 5. Penso che conoscete questa storia, Anania e Safira. Conoscete la storia? Anche Anania ha fatto questo sbaglio. Ma un certo uomo di nome Anania, con sua moglie Safira, vendette un podere e trattiene per sé una parte dell'importo. D'accordo con sua moglie, andò a deporre il resto ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse a Anania, perché ha Satana riempito il tuo cuore per farti mentire allo Spirito Santo e trattenere una parte del prezzo del podere? Se questo restava invenduto, non rimaneva tuo? E il ricavato della vendita non era forse a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito ai uomini, ma a Dio. All'udire queste parole, Anania cade e spirò. E una grande paura viene su tutto coloro che udirono queste cose. Poi potete leggere il resto della storia, anche la moglie cade la stessa cosa. E Pietro dice, ma Anania, il denaro era tuo. Tu potevi dare niente al Signore. Era tuo. Il peccato di questo uomo è che lui davanti a tutta la chiesa di Montebelluno ha detto, guarda, io ho venduto tutto questo terreno per comprare materiale per costruire una nuova chiesa, no? Quando in realtà ha dato solo metà. Quindi l'ipocrisia, dice, tu sei ipocrita. Vuoi mentire a Dio? E anche qui in Proverbi dice, prima che facciamo un voto al Signore, facciamo i conti bene. Anche io come pastore, nei anni ho avuto qualche volta magari uno che, sai, io voglio fare questa grande cosa per il Signore, voglio donare alla Chiesa 10.000 euro. Raramente è successo questo. Una volta quando eravamo ancora nella barchessa, è arrivata una donna, e credetemi fratelli, a quei tempi le offerte erano tipo 100.000 euro al mese, no, pagavamo appena bene la barchessa, e questa signora ha portato un'offerta di 4 milioni, no, più di tutte le offerte di un anno per noi a quei tempi. Però il Signore subito mi ha parlato e ha detto, le sue motivazioni non sono buone, cioè lei ti vuole comprare, si vuol far vedere. E quindi io sono andato da lei e ho detto, ma penso che dovresti, tu tieni questo perché penso che devi pregare di più se veramente Dio vuole che tu dai questa cosa. E quindi anche noi non dovremmo, Signore, io farò questo, io digiunerò per 3 settimane e poi non compierla. È meglio fare i conti e farlo veramente con tranquillità. Ok, Signore, io ho deciso di dare il mio furgone alla Chiesa. E non aver pentimento dopo. Ma perché ho dato quel furgone? Vedi, i fratelli lo stanno distruggendo. Un re saggio dispera di malvagi e fa passare su di loro la ruota, o il macigno, letteralmente. Quindi un buon governo punisce i malvagi. Non li fa indulto. Non è biblico indulto. Io oggi ho letto un articolo di un uomo che era un grande spacciatore negli Stati Uniti. Lui ha fatto già 18 anni di carcere. Non ha ammazzato nessuno. Era solo un spacciatore di droga. Non un piccolo spacciatore di quartiere, lui vendeva i spacciatori, no? Lui ha fatto già 18 anni e lui deve fare ancora un altro 10. Sapete, secondo me uno se deve fare 28 anni in gabbia si pensa 2 volte quando esce se vuole fare di nuovo con la vita, o no? Invece un re, un governante saggio, quello che è guidato da Dio, punisce i malvagi. E vedi punizione, li fa passare sotto il macigno. Lo spirito dell'uomo è la lampada dell'Eterno che scruta tutti i più reconditi recessi del cuore. E quando ho letto questo passo mi è venuto in mente in Ebrei dove dice che la parola di Dio è una spada a doppio taglio che arriva fino alle ossa e il midollo. Il midollo sapete dov'è? È dentro le ossa. Quindi il più intimo dell'uomo. E anche qui Lo spirito dell'uomo, in questo senso sarebbe la coscienza dell'uomo. La bontà e la fedeltà custodiscono il re. Egli sostiene il suo trono con la misericordia. Quanto al contrario a questo mondo, no? I re ottengono potere con la mano dura, pugno di ferro, no? Dittatura. Ma un re secondo Dio ottiene la sua autorità con la misericordia. E il nostro re Gesù è un esempio perfetto di questo. In Filippesi capitolo 2 dice che lui, anche se era Dio, si è abbassato fino alla morte della croce e perciò Dio lo ha sovranamente innalzato. Gesù è un re che regna con la misericordia. La gloria dei giovani è la loro forza e l'onore dei vecchi è loro canizie, capelli grigi. Quindi un po' di gloria mi sta arrivando sui fianchi. Un po' di gloria, la forza sicuramente sta andando via, questo. Infatti ho avuto un breve stagione di calciatore con i nostri giovani, ma mi sa che i miei giorni di calcio sono finiti. I ginocchi non ce la fanno più. Le battiture che lasciano ferite profonde rimuovono il male. Così le percorse che giungono nelle parti più interne delle viscere. Cosa sta dicendo? Dobbiamo picchiarci per essere più consacrati a Dio? No, non direi questo. Però, come abbiamo già visto con il allevare i nostri bambini, no? Loro devono comprendere da piccoli che c'è una punizione per il male. Se tu fai il male, dici bugie, rubi, fai cose che non sono buone, tu raccoglierai una brutta vita. Tu raccoglierai dolore nella tua vita. Dobbiamo insegnare ai bambini questo. E anche io posso dire che tante volte le cose brutte che sono capitate nella mia vita, e non dico che erano mandati da Dio, queste brutte cose, queste battiture in un certo senso, ma mi hanno portato alla santità. Io non sarei convertito al Signore, se non penso, se mio padre non avesse lasciato mia mamma. Perché io ero un ragazzo per bene, ero bravo nello sport, bravo nella scuola, tutta una vita davanti. E quando mio padre ha lasciato mia mamma, questa brutta cosa... Poi conoscete la mia testimonianza, le conseguenze. Era quella brutta cosa che mi ha fatto rendere conto che avevo bisogno di Dio. E quindi è venuto fuori una cosa bellissima da una cosa brutta. Amen. Quindi a volte anche il dolore è una cosa che ci porta più vicino a Dio, più alla santificazione. Preghiamo. Signore, grazie per i miei fratelli che non avevano paura del freddo, Signore, ma sono usciti nel freddo per raccogliere il seme della Tua parola, Signore. Benediscili grandemente, benediscici anche in questi tempi di vacanze, Signore, che possiamo tutti avere un bel tempo con le nostre famiglie. Signore, tocchi il loro cuore, apri porte in modo che possiamo parlare con i nostri parenti e amici di Te, Gesù, in questo periodo delle festività. Amen.